Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Molto difficile credere che il 2026 possa essere un anno buono. Quindi noi, della redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free, vi auguriamo non un buon anno, ma un anno attivo e impegnato per la liberazione animale. Abbiamo ritenuto giusto e necessario dedicare la prima puntata del 2026 a donne che sono state attivamente impegnate nella questione animale. Non intendiamo con questo minimizzare le altre questioni attuali, geopolitica, guerre, colonizzazioni e oppressioni in corso, per non parlare della questione climatica. Ci sentiamo parte di un movimento globale per la giustizia e portiamo in questo impegno la nostra idea antispecista. Mettiamo cioè in discussione e rifiutiamo ogni idea di superiorità umana e la discriminazione basata sulla specie, ritenendo che queste ideologie siano fondamento di ogni altro abuso. Gabriele Palloni è l'autore del montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.
Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a défini. Abîmé.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Partiremo nel nostro viaggio con la figura di Jane Goodall, etologa e antropologa britannica morta il 1 ottobre del 2025, nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé e per il suo impegno ambientalista. E continueremo il nostro viaggio con molte altre donne interessanti.
La stella di Hollywood Leonardo DiCaprio l'ha definita una vera eroina per il nostro pianeta. Altri hanno detto che ha rivoluzionato la scienza e aperto le porte della ricerca a generazioni di giovani ricercatrici. Di certo la scomparsa di Jane Goodall, all'età di 91 anni, ha fatto capire quanto sia importante il segno che questa donna fuori dal comune ha lasciato nel mondo della scienza, ma più in generale nell'opinione pubblica globale. Jane Goodall è stata un'etologa, un'antropologa, una primatologa, una naturalista, diventata famosa grazie alle sue rivoluzionarie ricerche sugli scimpanzé. È stata la prima ricercatrice a osservare questi animali sul campo, nel pieno della foresta della Tanzania, e le fotografie che la ritraggono vicino a gruppi di scimpanzé, mentre prende appunti o li osserva con attenzione, curiosità e rispetto, hanno davvero segnato un'epoca. È stato di grande rilievo non solo il metodo della sua ricerca, ma anche il risultato degli studi. Fu lei a documentare per la prima volta la complessità della vita sociale degli scimpanzé e la loro abitudine a utilizzare strumenti come sassi, bastoni, per compiere certe azioni di vita quotidiana. Un'attitudine che prima si riteneva fosse una prerogativa della specie umana. Goodall ha lasciato il segno per essere stata fra le prime donne a impegnarsi in ricerche sul campo e di primissimo livello, aprendo così un varco in un mondo, la scienza, storicamente escludente per le donne. Col tempo Jane Goodall è diventata anche un'attivista, avendo capito che la voracità del modello di sviluppo occidentale stava divorando gli habitat naturali, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di innumerevoli specie animali e vegetali, anche quella dei suoi amati scimpanzé. Con la sua fondazione, per decenni, Jane Goodall si è impegnata in difesa della vita selvatica e della biodiversità, allargando poi il suo sguardo, inevitabilmente, alle questioni sociali e politiche. Nel 2024, durante una serie di incontri in Italia, si era soffermata proprio sulla necessità di garantire diritti e giustizia sociale al fine di difendere gli habitat naturali, un nesso che qualcuno vorrebbe negare in nome della neutralità della scienza e dell'innocenza dell'impegno ecologista, ma che Goodall invece intendeva ribadire. «Mi sono resa conto», disse in quell'occasione, «che il motivo per cui gli alberi venivano abbattuti era che le persone faticavano a sopravvivere. Le loro famiglie stavano crescendo e non potevano permettersi di comprare cibo altrove. I loro terreni agricoli erano sterili a causa dell'eccessivo sfruttamento e così abbattevano gli alberi, sia per ricavare terra, sia per coltivare cibo, sia per fare soldi con il carbone o il legname». Parlando di un progetto della sua fondazione in Uganda, Jane Goodall aveva anche sviluppato una riflessione sul rapporto fra le comunità umane di frontiera e gli animali selvatici, raccontando di un agricoltore che pativa le incursioni degli scimpanzé nelle sue coltivazioni di zucchero. Col supporto della fondazione, spiegò Goodall, il contadino aveva capito che gli scimpanzé agivano in quel modo per la riduzione delle risorse nel loro habitat naturale, nella foresta, e così aveva deciso di destinare una porzione di terreno vicino alla foresta pluviale che circonda la sua fattoria alle colture preferite dagli animali. In questo modo gli scimpanzé sarebbero stati meno incentivati a saccheggiare i suoi campi di canna da zucchero. La gente del posto, concluse Goodall in quell'intervento in Italia del 2024, ha capito che la tutela dell'ambiente è vantaggiosa sia per la fauna selvatica che per il proprio futuro. Nel 2019, durante il vertice economico di Davos, Jane Goodall incontrò un'altra famosa attivista ecologista, la giovanissima Greta Thunberg, all'epoca appena sedicenne, anagraficamente una sua nipote. Durante quel vertice, Greta, dal palco, aveva apostrofato i politici, i finanzieri, gli imprenditori, riuniti nella cittadina svizzera, respingendo l'idea molto diffusa che il collasso climatico sia stato causato dall'umanità genericamente intesa. «Non è così», disse Greta, «ci sono delle responsabilità specifiche. Alcune persone, ecco le sue parole, alcune aziende, alcuni decisori politici in particolare, sapevano benissimo quali valori inestimabili stavano sacrificando per guadagnare quantità inimmaginabili di denaro. E penso che molti di voi riuniti qui oggi appartengano proprio a quel gruppo di persone». Jane Goodall è morta nelle stesse ore in cui Greta Thunberg veniva fermata dall'esercito israeliano a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. E forse potremmo dire che in quell'incontro del 2019 era avvenuto un passaggio di testimone, oltre che un cambio di passo nella lotta contro l'assalto, dettato dalla logica del denaro e del massimo profitto, al diritto alla vita e al futuro del pianeta. Jane Goodall se n'è andata, mentre Greta Thunberg proseguiva la sua lotta.
Entre mes bras tu étais comme, tu étais tendre et sucré comme, tu as perdu ta saveur comme mon bubble bubble gum. Si je pouvais
La prossima figura femminile che andiamo a raccontarvi è quella di Diane Fossey, zoologa statunitense uccisa per il suo impegno a favore dei gorilla di montagna. Abbiamo ripescato una puntata di qualche mese fa nella quale parlavamo di lei.
Torniamo a proporvi una lettura da un libro che ci pare prezioso. Si intitola Cronache ribelli e ha come sottotitolo Almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria, 250 storie di lotta, coraggio e amore. Questo libro è pubblicato da CR Edizioni e può essere considerato un repertorio di chi non si è rassegnato, di chi ha lottato, di chi ha inseguito la sua utopia e quindi contribuito a cambiare il mondo in direzione di maggiore giustizia, più uguaglianza, più libertà. Ebbene, fra le 250 storie figurano anche quelle di animali e di persone che per gli animali si sono battute. La volta scorsa abbiamo parlato dell'elefantessa Topsy. Stavolta parliamo della giornata della protezione della fauna selvatica, che cade il 3 febbraio. Leggiamo. Quando il corpo senza vita di Dian Fossey fu rinvenuto il 26 dicembre 1985 nella sua capanna fra i monti Virunga, in pochi si stupirono. Aveva pestato troppi piedi e in parecchi desideravano vederla morta. Questo perché Diana non aveva peli sulla lingua. Non temeva di dire che mettere i cuccioli di gorilla in uno zoo significava farli entrare in un lager e condannare a morte certa gli altri membri del loro gruppo, che li avrebbero difesi fino all'ultimo spasmo di vita. Non si preoccupava di affermare che il turismo era pericoloso per i gorilla di montagna, perché distruggeva gli habitat e introduceva malattie potenzialmente letali per questi primati. Non aveva paura dei bracconieri e dei governi, non temeva gli scontri, anche molto duri, con la popolazione locale. Non le interessava di inimicarsi i colleghi e la stampa, perché per Diane solo una cosa era importante: salvare i gorilla, salvarli tutti. Prima studiosa ad avere un contatto pacifico con i gorilla di montagna testimoniato fotograficamente, nel giro di pochi anni Diane divenne la maggiore esperta globale di questa specie. Il suo approccio del tutto inusuale copiava i comportamenti dei gorilla, le permise di essere accolta da pari all'interno dei gruppi che stava studiando. Digit, il maschio che guidava uno dei gruppi, arrivò ad avere con lei un rapporto di fraterna amicizia che si interruppe tragicamente nel capodanno del 1977, quando venne ucciso mentre cercava di difendere i suoi simili dall'assalto dei bracconieri. Ma Digit non era morto invano. Aveva fatto fuggire 13 gorilla e soprattutto aveva fatto capire a Diane che prima di studiare questi magnifici animali doveva proteggerli. In 18 anni questa donna, con l'aiuto di pochissimi collaboratori, combattendo contro mezzo mondo, distrusse centinaia di trappole messe dai bracconieri, pattugliò decine e decine di chilometri quadrati, consegnò alla giustizia numerosi cacciatori di frodo e lottò fino all'ultimo dei suoi giorni, quando cercò di caricare la sua pistola per sparare a chi la stava aggredendo con un panga, l'arnese utilizzato per uccidere i gorilla. Non ce la fece e fu massacrata. Ancora oggi è impossibile indicare con precisione un colpevole. L'ultima annotazione del suo diario fu: «Quando ti rendi conto del valore di ogni vita, ti soffermi meno a pensare su ciò che è passato e ti concentri di più sulla preservazione del futuro». I gorilla di montagna sono ancora oggi una delle specie a più alto rischio di estinzione. Ma se sono arrivati fin qui, è anche perché ce li ha portati Dian Fossey. Speriamo, anche per lei, che camminino ancora a lungo su questa terra.
C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas.
Il 28 dicembre scorso a Saint-Tropez si è spenta Brigitte Bardot, un'animalista convinta sulla cui figura iconica ma controversa vi proponiamo un servizio a cura di Lorenzo Guadagnucci.
Un animalista e una patriota. Così su molti mezzi di informazione è stata sintetizzata la postura etica e politica di Brigitte Bardot, la mitica BB, morta in Francia all'età di 91 anni alla fine di dicembre. La singolare vicenda artistica e umana di Bardot è nota. Attrice di straordinario fascino e dal carattere scontroso, è stata protagonista di una intensa quanto breve stagione cinematografica, all'incirca 15 anni, incrociando anche la via di importanti registi come Louis Malle e Jean-Luc Godard. Ma Bardot fu anche, se non soprattutto, protagonista del jet set, delle cronache mondane, per i suoi amori, per la sua stessa bellezza, con i fotografi, i paparazzi, che la inseguivano per ogni dove. Sempre più insofferente per i riti della celebrità, Bardot nel 1973, a soli 39 anni, fece una scelta imprevedibile: ritirarsi dalle scene. Niente più cinema, niente più Parigi e altre capitali, bensì la Madrag, la villa di Saint-Tropez, che era il suo rifugio e che sarebbe diventata col tempo anche un santuario per animali. Comincia quindi nel 73 la seconda vita di Bardot, attivista dell'animalismo, protagonista di campagne che ebbero una vasta eco mediatica grazie alla sua fama. La prima di queste, precedente anche la svolta del 73, aveva contribuito a introdurre in Francia l'obbligo dello stordimento degli animali nei macelli prima dell'uccisione, una misura che oggi inquadreremmo nella fattispecie del benessere animale, un modello di intervento che non mette in discussione la sorte dell'animale stesso. Un'altra famosa campagna, intrapresa, svolta esistenziale, ormai compiuta, riguardava la crudele caccia ai cuccioli di foca, ambiti per le loro pellicce candide, capo d'abbigliamento simbolo nel mondo della moda e del cinema, del quale Bibi aveva fatto parte fino a poco tempo prima. Famosa la copertina di Paris Match dell'aprile 1977 con Bardot abbracciata a un cucciolo. Sarebbero seguite la nascita della fondazione che porta il suo nome, oggi attiva in 70 paesi, e la partecipazione diretta e indiretta a moltissime iniziative e campagne animaliste ben oltre i confini francesi. In Italia si possono ricordare, fra gli altri, gli interventi dell'ex attrice in occasione della campagna Green Hill, con il contributo in denaro per l'adozione dei cani sottratti all'allevamento e destinati alla sperimentazione scientifica, e la lettera inviata al presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per contestare le politiche contro gli orsi. «Parlavo italiano prima che francese», scrisse Bardot a Fugatti, «e per me l'Italia è la mia seconda patria. Non sopporto che questo paese di gioia, di vivere, di libertà, convivialità, dove l'amore è re, possa comportarsi così selvaggiamente nei confronti di animali considerati jihadisti e rinchiusi in bunker di vergogna, con numeri degni di gulag». Un animalista, dunque, Brigitte Bardot, ma di un animalismo che merita di essere messo a fuoco e che ai nostri occhi appare per molti versi datato e per altri inesorabilmente viziato sul piano politico. Bardot, in una sua autobiografia, ha spiegato che tutto per lei era cominciato, parole sue, da una convinzione che avevo fatto mia. L'umanità non è al centro del mondo, l'animale non è schiavo dell'uomo, asservirlo e maltrattarlo ci rende inumani. Un'impostazione potremmo dire post-antropocentrica, cui più volte Bardot avrebbe tuttavia aggiunto tratti chiaramente misantropici, dichiarando di aver messo una croce su gran parte della popolazione umana, che mi ha disgustato, così, nelle sue parole. Le lotte animaliste di Bardot e della sua fondazione appartengono alla tradizione del movimento animalista. Sono azioni per il benessere animale, l'avvio e il finanziamento di rifugi per animali liberati, la denuncia dello sfruttamento. Bardot è però rimasta del tutto estranea al cambio di passo avvenuto nel movimento animalista grazie alla crescita della sua consapevolezza storica e politica. Oggi la parte più avanzata del mondo animalista non mette rigide barriere fra liberazione animale e liberazione umana, legando l'una all'altra, nell'ottica dell'antispecismo e nella persuasione che l'oppressione animale, tipica delle società umane recenti, è stata acuita e resa pervasiva dal modo di produzione capitalistico, che ha trasformato le vite degli animali non umani, ma anche di parte dell'umanità, in merce. Lottare per la liberazione animale, dunque, è lottare per una società profondamente diversa dall'attuale. Una società che riconosca nella convivenza pacifica e cooperativa di tutte le forme del vivente, animali, umani e no, ma anche le piante, la biosfera nel suo insieme, altrimenti destinata a proseguire nel suo distruttivo dominio, distruttivo per sé e per gli altri. Ecco, Brigitte Bardot era del tutto estranea a questa prospettiva, è rimasta sempre ancorata al vecchio animalismo e inoltre aveva una visione della politica contemporanea del tutto inaccettabile, arriviamo a dire, dal nostro punto di vista, spregevole. Storica sostenitrice del Front National di Jean-Marie Le Pen, prima, uomo affascinante, intelligente, ribelle come me, contro certe cose, disse una volta di lui, e poi della figlia Marine. moglie di un dirigente di quel partito dell'estrema destra, l'ex attrice è stata perfino condannata in Francia, più volte, per oltraggio alla religione musulmana. E nel corso della sua vita ha espresso a più riprese la sua adesione a un modello del tutto anacronistico, o meglio ancora idealizzato e inesistente di società. Credeva in una Francia nazionalista, di pelle bianca, di fede cristiana, chiusa al mondo esterno. Per Bardot occorreva fermare la spinta terrificante dell'immigrazione, queste le sue parole, e solo l'estrema destra lepenista, a suo avviso, potrebbe riprendere in mano la Francia, ripristinare le frontiere e ridare ai francesi la priorità. Salutiamo dunque Brigitte Bardot, raccontando con rispetto la sua storia e il suo attivismo animalista, dando insomma a Bardot quel che è di Bardot. Ma non possiamo considerarla, né mai l'abbiamo considerata, davvero parte del nostro impegno di trasformazione sociale e politica, che ha nei principi di cooperazione interspecifica e di uguaglianza fra le persone umane i suoi imprescindibili cardini. La liberazione animale, per quanto ci riguarda, sarà egualitaria e antifascista, o non sarà.
Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
L'ultima figura femminile che vogliamo onorare in questa puntata è quella di Louise Michel, anarchica, insegnante, scrittrice rivoluzionaria francese, morta a Marsiglia nel 1905, che viene ricordata per il suo ruolo preminente durante la Comune di Parigi e per il suo sostegno all'emancipazione femminile. Parla di lei questo servizio dei Troglodita Tribe, autori e attivisti antispecisti, che siamo lieti di riproporre.
Louise Michel e gli animali, tra anarchismo e antispecismo.
Louise Michel, ma chi era Louise Michel?
Una rivoluzionaria, una femminista, una scrittrice, un'anarchica che ha combattuto sulle barricate della Comune di Parigi, una donna che è stata deportata in Nuova Caledonia e anche lì si è unita alle rivolte degli indigeni.
Quindi una donna dell'Ottocento?
Sì, ma anche del nostro tempo, perché Louise Michel è ancora viva. Pensa che c'è una nave che porta il suo nome, è la più veloce delle ONG, riesce ad arrivare prima della Guardia Costiera Libica. È una nave senza gerarchie, dove i confini non contano, dove si mangia cibo vegan.
Ma fammi capire però, cosa c'entrano gli animali con Louise Michel?
C'entrano, e come? Perché Louise Michel stava con chi veniva calpestata, non chiedeva passaporti e soprattutto a lei non importava la specie a cui appartenevi. Gli ultimi erano i suoi compagni, chi veniva sfruttato era suo fratello, sua sorella, chi veniva reso invisibile era parte della sua lotta.
Quindi questo libro come si intitola?
Louise Michel e gli animali, tra anarchismo e antispecismo.
Anarchismo e antispecismo, ma non è un accostamento insolito?
Solo se dimentichi, solo se ignori che ogni dominio si assomiglia, perché è sempre lo stesso meccanismo quello che schiaccia animali, donne, trans, migranti, persone sfruttate e razzializzate di ogni latitudine. Louise Michel lo aveva capito prima di tante altre persone, anche quando nessuno ne parlava, quando parole come antispecismo, liberazione animale, intersezione, resistenza animale neppure esistevano.
E come lottava questa Louise Michel? Cosa faceva?
Con le parole, con le azioni, con il corpo. Organizzava scuole e mense popolari in una Parigi affamata, difendeva le prostitute, quando persino gli anarchici le disprezzavano. Sfuggiva agli arresti, sopravviveva agli attentati, teneva conferenze incendiarie, scriveva poesie e testi politici, combatteva sulle barricate, ma anche contro la vivisezione e la corrida, e naturalmente organizzava luoghi per soccorrere animali.
Mamma mia, una donna coraggiosa per la sua epoca!
Ma non solo, Louise Michel è ancora oggi l'essenza del pensiero radicale, una voce che dice tutte le oppressioni sono la stessa oppressione, che invita a rompere le gabbie tutte, quelle sociali, quelle coloniali, quelle patriarcali, quelle che rinchiudono gli animali.
Quindi è molto attuale.
Sì, ma è anche scomoda, perché è più facile ridurla a eroina della Comune di Parigi, a dare il suo nome a una piazza, a una stazione, a stampare il suo volto su una t-shirt. Ma Louise Michel oggi ci chiede molto di più, ci chiede di mettere in crisi ogni gerarchia che divide, soprattutto quella tra umani e animali.
E questo libro quindi dove vuole arrivare?
Vuole riscoprire Louise Michel come anticipatrice delle più evolute teorie antispeciste e liberazioniste, ma soprattutto vuole unire, vuole tracciare un ponte tra due sponde, da un lato il mondo anarchico che già conosce Louise Michel, ma spesso ancora non vede nella questione animale un punto basilare per ogni forma di liberazione, dall'altro chi già lotta per gli animali, ma forse non ha mai incontrato Louise Michel e il suo modo di agire per la liberazione collettiva.
Quindi è un libro che vuole creare alleanze.
Sì, vuole accendere un fuoco, un arcipelago del dissenso, un movimento che rifiuti ogni forma di dominio sui corpi, sulle vite, che riesca ad abbattere finalmente la barriera di specie.
Louise Michel e gli animali, tra anarchismo e antispecismo. Non è quindi solo un titolo, è anche un programma.
Sì, è come un grido che attraversa il tempo, una voce che chiama alla disobbedienza, che rifiuta ogni forma di rassegnazione, affermando che è sempre possibile ribellarsi, unirsi in una sola lotta. Insomma, è un pensiero che morde ancora, è per questo che Louise Michel è ancora viva, è per questo che tutte le sue azioni, tutte le sue parole ci stanno ancora liberando.
Bello! Ed esce con Cronache, Ribelli e Addizioni. Perché?
Perché Cronache Ribelli è un collettivo che da anni sta divulgando un racconto storico alternativo che mette al centro le vicende delle classi popolari, delle minoranze, degli oppressi e ha aperto una nuova collana dedicata proprio all'antispecismo.
Un libro che costa 12 euro e lo puoi ordinare sul sito di Cronache Ribelle Edizioni, ma lo trovi anche nelle loro reti di librerie indipendenti, infoshop e spazi sociali. È un libro magnifico. C'è la prefazione di Selva Varengo, studiosa di anarchismo e femminismo, e la strepitosa copertina disegnata da Francesca Mantuano.
Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Now when my baby kisses me up on my rosy cheeks, I just let those kisses be, don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Si conclude qui la 831esima puntata di Restiamo Animali. Vi saluta la redazione al completo, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata e la voce che state ascoltando, quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 832 è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.